O Padre, ogni giorno Tu ci sorprendi col Tuo amore perché esso è sempre nuovo e non si replica mai, come il sole che sorge, come i fiori che spuntano, come il tramonto. Non c'è nulla che sia sempre uguale a se stesso. Grazie perché questo amore passa attraverso la nostra storia e Tu ci sorprendi ogni giorno quando noi abbiamo il coraggio di aprire gli occhi. Grazie perché ci hai mandato Gesù e ogni giorno ce lo mandi, perché impariamo ad aprire gli occhi e a leggere ogni cosa secondo il Tuo cuore. Signore Gesù, grazie anche per la Tua presenza continua di risorto accanto a noi. Davvero il Tuo amore è più grande di ogni nostra attesa. Tu ci vuoi portare a una vita completamente nuova. Liberaci dalle nostre schiavitù. Mandaci lo Spirito Santo. E Tuo Spirito Santo opera in noi, crea in noi quelle novità che sono secondo il cuore del Padre. Fa di noi quelle creature nuove che sono nel sogno di Dio. O Maria, Tu che sei la prima di queste creature nuove, che per grazia sei stata generata da Dio già nella luce e nella pienezza della vita, donaci di ottenere attraverso la Tua intercessione il coraggio di abbandonarci totalmente all'amore che Gesù è venuto a portarci. Amen. Amen. Prima di proseguire vorrei leggervi, tanto quasi per continuare idealmente ciò che abbiamo detto nella nostra precedente riflessione, e già vi dico il titolo di questa, i versetti 24-27, Abramo e le sue due mogli. Ieri abbiamo visto Abramo e i suoi due figli, oggi vediamo Abramo e le sue due mogli, versetti 24-27. E vi dicevo, volevo leggervi poche righe di Silvano Fausti, che da pochi mesi ha raggiunto la patria beata, ha raggiunto il cuore di Dio. Dice così, proprio riferendoci a quello che dicevamo ieri, ragionare secondo la carne, no? Dove ragionare secondo la carne nell'Antico Testamento vuol dire debolezza, quindi è un ragionamento debole. Mentre il nemico ti fa credere che questo è un ragionamento forte, Dio dice no, questo è un ragionamento debole, fragile, quello secondo la carne. E dice Fausti, fa specie che Gesù chiami Satana Simon Pietro. Interessante per esempio dove comincia, dice il Papa è certamente infallibile in materia di fede, dice Fausti. Infatti è il successore di Pietro, il quale, stando al Vangelo di Marco, suo amico di Pietro, infallibilmente non ne azzecca una, per quello che è infallibile Pietro, infallibilmente non ne azzecca una. E qui dice, fa specie che Gesù chiami Satana Simon Pietro, roccia della sua Chiesa. Lo rimprovera non perché dica cose strane, ma perché pensa secondo gli uomini e non secondo Dio. Capite? Non sono cose strane. È il pensare secondo gli uomini e non secondo Dio. Allora come ora, il figlio dell'uomo agisce in modo opposto a quello che fa il buon senso religioso. E aggiunge tra parentesi Fausti, così in auge oggi come sempre. Gesù non va secondo il buon senso religioso, il cui modello sono gli anziani, chiamati nel Vangelo, guarda caso, presbiteri, preti. I sommi sacerdoti, chiamati così anche nel Vangelo, e i teologi, chiamati scribi. Cioè che tutti questi pensano secondo gli uomini. Tutti abbiamo il pensiero dell'uomo e dobbiamo convertirci a quello di Dio. Solo così lo possiamo riconoscere ancora oggi mentre agisce a nostra salvezza. Dio non segue i nostri schemi, mantiene il suo stile di sempre, si rivela nella storia e non nelle nostre idee su di Lui. Interessante, eh? Dio si rivela nella storia, non nelle nostre idee su di Lui. Se abbiamo fiducia invece di paura, possiamo uscire dai nostri deliri di controllo sulla realtà. Allora apriamo gli occhi e lo vediamo all'opera. Sembra una bella riflessione. Bene, noi continuiamo, dicevo, dal versetto 24. Ora, quelle due cose che Paolo dice che sono scritte, cioè che Abramo ebbe due figli, uno secondo la carne, uno secondo la promessa, o secondo lo spirito, oppure grazie allo spirito, perché uno è secondo kata, sarca, l'altro è, non dice kata, sarebbe se no kata ten epangelian, invece dice diates epangelias, che vuol dire grazie alla promessa. Cioè non è un figlio ottenuto secondo la promessa, siccome Dio lo ha promesso, no, ma grazie alla promessa, cioè è un figlio ottenuto senza che tu facessi niente. Lui l'hai ottenuto semplicemente spalancando le braccia, è un figlio gratuito, ecco, è diverso dire secondo, vuol dire al modo di, è come se Dio volesse mantenere, Dio mantiene la promessa, no, questo è grazie alla promessa, cioè è il frutto della promessa, è diverso, sono due preposizioni diverse in greco, cioè kata e dia, che sono diverse, uno vuol dire secondo, conforme a, l'altro vuol dire invece grazie a, e quindi è piuttosto finale, no? È un tendenzialmente finale. Ora dice, tali cose, cioè queste cose scritte, tali cose, sono state dette, è difficile tradurre, per allegoria. Tradotto così, ma è per forza, è difficile perché in greco è scritto così, allegorumena. Atina estin allegorumena, che vuol dire sono state dette, intanto c'è un passivo un divinum, sono state dette da chi? Da Dio. Ecco, quando c'è un passivo c'è sempre sottinteso non nominare il nome di Dio in vano, per non nominarlo si usa il passivo, così, ecco. Queste cose Dio le ha dette in maniera quasi simbolica, potremmo dire, non è simbolico, ma quasi profetico, quindi c'è una lettura strana, dopo vedremo un po', no? Esse infatti sono due alleanze, allora questi due figli, vedete, sono due alleanze, una dal monte Sinai, che genera eis dulian, e qui c'è un eis che tu ormai conoscete già cosa vuol dire, verso, vuol dire che è una progressione, cioè il Sinai ti genera verso la schiavitù, cioè ti porta sempre verso la schiavitù. Notate bene com'è strano questa traduzione, questa lettura. Ma uno al Sinai è stato liberato, no? Israele era schiavo in Egitto, al Sinai, e Paolo capovolge, dopo lo leggeremo, vedremo un po' di capire. Sembra capovolgere le cose, ma guarda che quella del Sinai in realtà ti ha portato a un altro tipo di schiavitù. Sei uscito dall'Egitto, ma sei diventato schiavo della legge. Cioè, la legge che doveva essere il tuo modo di rispondere a Dio è diventato invece la pretesa di trovare qualcosa di bello che tu fai per Dio in modo tale da guadagnarti il paradiso. Ecco la fregatura. La legge che diventa il denaro per comprarmi il paradiso, ma guarda che il paradiso ti è stato dato gratis, e quando tu pretendi di avere il denaro per comprarti il paradiso, tipo mi conquisto le virtù, faccio penitenza perché così ho dei meriti, e avanti pure di conquistarmi, questa qui è quella che viene chiamata l'ascesi positiva, non nel senso che è positiva, perché è proprio negativa questa, ma è positiva nel senso che continuo a dire devo fare questo, devo fare quello, devo, perché almeno così mi conquisto il paradiso, come se raccolta dei punti star, così alla fine mi arriva il servizio di piatti con la zuppiera e magari anche il piatto del pesce e il mescolo simile argento. No, non è questo quello che è la vita cristiana, non è vado a messa così conquisto i meriti, no, vado a messa perché senza del Signore non posso fare nulla, non è qualcosa che io conquisto, non è un piacere che io faccio a Dio. Cioè, non spesso le nostre preghiere, faccio la preghiera, poi faccio le novene perché così guadagno il paradiso. Ma che vuoi guadagnare? Già stato guadagnato, c'è stato dato in anticipo il paradiso, non c'è niente da guadagnare. Allora ecco perché questa è la prima alleanza dal Monte Sinai. Una dal Monte Sinai che genera verso la schiavitù, cioè se tu segui questo stile dove la legge è semplicemente l'elenco di tutte le cose che devi fare, perché se no, e allora sei sicuro di essere tra i salvati? Io non ho più niente da fare, gli rubi il mestiere, lui cosa si sta a fare se ti salvi da solo? Se tu sei già esente dal peccato perché sei diventato già a posto, perché ha mandato Gesù Cristo? Signore, guarda, potrei anche non mandarlo perché, guarda, io invece sono già arrivato, sono già a posto, io ho già i miei mezzi per arrivare in paradiso, tipo i 613 precetti, più i 10 comandamenti, perché quelli sono solo i 613, perché la Torah, dopo il rientro, appunto, dopo Ezra e Neemia, dopo aver cercato di mettere a punto tutte le cose precise da fare perché il popolo capite? È quando noi vogliamo cosificare le cose di Dio, quando vogliamo mettere Dio nei nostri schemi e trasformiamo il Vangelo in diritto canonico. Cioè il diritto canonico è importantissimo, capite? Ma non si può governare la Chiesa col diritto canonico, bisogna governarla col Vangelo. Il diritto canonico serve per creare lo schema entro cui muoverci, perché siamo in tanti e dunque bisogna pure avere delle leggi secondo cui muoversi, per cui la messa comincia a una certa ora e bisogna andare a messa almeno la domenica, perché sennò come facciamo a trovarci tutti insieme e dire che siamo il popolo di Dio? Bisogna cercare di sposarsi in maniera corretta, perché sennò certe nozze non funzionano, perché deve essere benedetto da Dio. Quindi il diritto canonico stabilisce un po' queste cose, ma queste sono le regole, sono gli schemi entro cui poi tu puoi vivere con libertà il Vangelo, perché, ma guai se tutto fosse diretto dal diritto canonico e non dal Vangelo. Noi dobbiamo vivere secondo la buona notizia, e il diritto canonico è necessario perché, come diceva la mia mamma, la regola è quella che mantiene i frati, no? Per dire, si va avanti, senza regola si va a finire nel disastro, nel caos, no? Qui sono alcune maestre, dite ai vostri ragazzi, sedetevi dove volete, ci vorrà un'ora a mettere a posto la classe, no? Quindi metà mattina è già andata, se non voglio far niente facciamo così e cominciamo, no, qui è il mio posto, adesso voglio io, vai tu, no, vai, tu ti metti lì, quindi il diritto canonico è questo, però dopo c'è tutto da riempire, e guai se noi ci fermassimo. Allora Ezra e Neemia hanno messo giù un po' di regole, bisogna non mangiare questo, mangiare quello, capite? Allora 365 precetti negativi e 248 positivi, provate a ricordarveli tutti e metterli in pratica tutti i giorni, diventa impossibile, Paolo dice impossibile, cioè perché Dio ce li ha dati più i 10 comandamenti? Perché Dio ce li ha dati? Per farci capire che comunque non è questo che ci salva, per farci capire che noi siamo dei poverini, per farci prendere consapevolezza che siamo peccatori, capite? È un po' il battesimo di Giovanni, perché si entra nell'acqua del Giordano? Perché devo prendere coscienza che sono sporco. Quando esco dall'acqua del Giordano, sulle macchie di fango, le chiazze, perché il Giordano allora era fiume sporco. E allora vengo fuori, guarda Signore come sono conciato, perdonami, guarda i miei peccati come sono. Però deve arrivare il battesimo di Gesù, è Gesù che entra nel Giordano, pulisce l'acqua, essendo entrato in questo fango, ci tira fuori tutti dal fango e dice, ecco, siccome tu hai riconosciuto di essere malato, io che sono il medico ti guarisco. Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. E se io ritengo di essere sano, non ho bisogno del medico. Ecco qui perché la legge ti fa ritenere spesso falsamente di essere sano, in realtà sei fregato. Ecco perché dice che la prima alleanza è quella dal monte Sinai, che genera verso la schiavitù. Vedete, questo è is, che vuol dire verso la schiavitù. Lì sarà alla schiavitù, no? Non so cosa. Nella schiavitù. In realtà è un eis, quindi è un eis progressivo, che poi è un moto verso luogo, potremmo dire. Quando si faceva il latino all'analisi logica c'era moto a luogo, moto verso luogo, è un moto verso il luogo, cioè è un andare verso, quindi ti porta progressivamente, più tu ti diventi fanatico della legge e di questi precetti, più ti porta verso la schiavitù, quindi è un cammino progressivo che ti schiavizza sempre di più, perché alla fine diventi capite, è un po' come la persona che diventa schiava della religione e perde la fede. Che cos'è la religione? La religione è l'espressione esterna della fede, e c'è bisogno di questo, perché non sono un angelo, sono un uomo, ho bisogno quindi di inginocchiarmi perché riconosco la mia povertà, ho bisogno di fare un segno di croce per dire: Signore, la tua croce segna tutta la mia vita, dal nord al sud, dall'est a ovest, prende tutto il mio mondo, capisci? Sono gesti religiosi, ho bisogno anche di pregare ad alta voce, questi sono dei riti, dei gesti. Ma non è la fede, sono il segno esterno di una fede. Ma capite che io posso avere mille gesti religiosi, posso avere la religione senza la fede? Allora il nostro rischio è questo. Una delle cose da cui il Signore è venuto a liberarci dalla religione per riportarci alla fede. Dove la religione può essere il pretesto di sentirci giusti perché abbiamo compiuto alcuni gesti. Ecco il fariseismo, no? Ecco quello che Gesù chiamava essere attori, no? Guai a voi, scribi e farisei, ipocritai. E dove gli ipocriti chi sono? Sono gli attori, quelli che recitano una parte, non sono le persone false, particolarmente cattive, no. È un mestiere, quello dell'ipocrita, è il mestiere dell'attore. L'attore si metteva la maschera, recitava per 2 o 3 ore con la maschera da re, ma non era re. Quindi, allora, per quello che poi dopo, per trasposizione, noi diciamo falso, ma non è falso. Un attore non è falso, recita la parte, poi scende dal palcoscenico e diventa se stesso. Non puoi rimanere sul palcoscenico tutta la vita. Ecco, quando noi rimaniamo sul palcoscenico tutta la vita e trasformiamo la vita in palcoscenico, è così che questa è la religione che sostituisce la fede. Non so se sono riuscito a spiegare. Questo diventa uno scandalo, diventa una specie di schiavitù. Ecco, questa è quindi la legge che diventa, quindi verso la schiavitù. E dice, genera verso, e spiega, questa è Agar, cioè è la schiava. Uno dice, schiava, ma come la schiava? Perché Agar? Infatti poi aggiunge, e Agar, notate bene, che adesso questo Agar non è più. San Paolo non sta più dicendo che Agar è la moglie di Abramo, la schiava, ma sta usando il nome Agar come toponimico. Cosa vuol dire toponimico? È un nome di un luogo. Infatti c'è un luogo, la seconda città che più grande dei Nabatei. Il termine Arabia non indica proprio l'Arabia, adesso vedremo che parla di Arabia, non indica l'Arabia come la intendiamo noi, ma piuttosto il territorio dei Nabatei. Secondo alcune attestazioni antiche faceva parte il territorio dei Nabatei della penisola del Sinai, ecco perché il monte Sinai. Quindi facendo parte della penisola del Sinai, allora Agar, che appunto era una donna che veniva appunto dai Nabatei, no? E allora dice, E la seconda città dei Nabatei, ricordate che la prima città era la famosa Petra, che tutti vanno a vedere, eccetera, che è stata messa nel film, quella dell'arca perduta, no? I predatori dell'arca, che non c'entra un cavolo in merenda. Comunque c'era una città che si chiamava Al-Agra, e che vedete che già c'è dentro il nome Agar. Allora San Paolo prende questo toponimo, in effetti guardando il testo greco c'è scritto To de Agar. Ora, come mai c'è un To de Agar? Non, se no avrebbe detto è Agar, che è un femminile, To è un neutro. Quindi è come se San Paolo dicesse il nome Agar, ecco il toponimico, il nome Agar è il monte Sinai, cioè rappresenta il monte Sinai, capite? Questa lettura di tipo allegorico, simbolico, no? Cioè, che cosa vuol dire Sinai? Cosa vuol dire Agar, allora? Questa moglie, quindi è una lettura interessante di Paolo, dell'Antico Testamento. Vuol far vedere che in tutto ciò che Abramo ha vissuto c'è una specie di anticipo di quello che succederà dopo. Quindi in realtà Agar non è altro che la città che si trova lì dai Nabatei, e che quindi rappresenta, e si trova lì tra i Nabatei, il Sinai, la penisola del Sinai faceva parte del territorio dei Nabatei, quindi e Agar è il monte Sinai in Arabia, cioè nel territorio dei Nabatei, ed è, attenzione, cosa dice in greco, è sustoikei, non so in cosa avete tra... corrisponde, in realtà in greco sustoikei vuol dire essere sulla stessa linea di, quindi corrispondere è vero, no? Quando uno dice di qui c'è una cosa, dall'altra c'è l'altra, quindi corrisponde, vuol dire che sono sulla stessa linea, ma in greco c'è proprio la parola che dice è sulla stessa linea, quindi allora dice e Agar è sulla stessa linea della Gerusalemme di ora, cioè qual è la Gerusalemme di ora? A chi si sta riferendo San Paolo? Si sta riferendo agli ebrei che ancora sono schiavi della legge. Guardate che è una cosa abbastanza sconcertante, perché è come una cosa del genere, è abbastanza sorprendente, gli ebrei, penso che nessun rabbino avrebbe mai fatto un commento del genere, perché dire che la nostra Gerusalemme, la Gerusalemme terrestre, quella di allora, quella in cui vivevano quelli che sono andati in Galazia dai Galati a dirgli che devono farsi circoncidere, e quindi guardate che questi vi stanno portando alla schiavitù. Allora, avete capito? Quindi questo è tutto un discorso molto fine che Paolo fa. Quindi che cos'è? Cosa stanno vivendo gli ebrei di ora? Ecco, la Gerusalemme di adesso, cioè la tradizione ebraica che va avanti a vivere la legge, la circoncisione, quindi l'appartenenza stretta al popolo di Dio, perché la circoncisione mi dà la garanzia di essere eletto. Ma se mi dà la garanzia di essere eletto, dove sta la gratuità? Capite? È la stessa cosa della legge, no? È quello che San Paolo identifica, circoncisione e legge. E allora dice, quindi è la Gerusalemme di ora, quella che qui, e aggiunge, qui la cosa, virgola, no? La virgola mettiamo noi, è schiava infatti ai suoi figli, insieme ai suoi figli. Il figlio di Agar era schiavo, come sua madre. Allora, i figli della Gerusalemme di ora, se lei è schiava, schiava della legge, schiava di queste cose qui, anche loro sono tutti schiavi, quindi tutti gli ebrei che non si convertono a Gesù, dice, cioè tutti quelli che vanno in giro a mettere zizzania nelle diverse comunità cristiane di Paolo, sono schiavi anche loro. Sono figli della schiava, è la Gerusalemme di ora, che è simboleggiata da Agar, e è schiava insieme ai suoi figli. Capite allora il discorso di Paolo? È come se dicesse ai Galati, ma voi volete essere figli della Gerusalemme di ora? Ma se siete già diventati figli della Gerusalemme di lassù, della Gerusalemme nuova, della nuova città dove sono battute le mura, dove non ci sono più differenze. Ricordatevi che già nel capitolo 3 diceva: non ci esiste più né circoncisione né non circoncisione, perché ormai tutti gli uomini sono diventati uno, en Cristo. In Cristo, in Gesù siamo diventati, perché Cristo ha abbattuto i muri, perché Gesù ha donato se stesso fino in fondo, Gesù si è fatto maledizione perché tutti i maledetti si trovassero in Lui e Lui li portasse tutti alla benedizione di Dio gratuitamente. Lui si è fatto maledetto, no? E dice, è schiava insieme ai suoi figli. Là, adesso ve lo dico secondo la traduzione letterale greca, dice, là di lassù Gerusalemme, dove... Cioè la sottolineatura, perché non dice là Gerusalemme di lassù? Perché sembra che sottolinei soprattutto il fatto di Gerusalemme, in realtà vuol sottolineare che è una Gerusalemme che là del ciel Gerusalemme, potremmo dire, no? Cioè se io la metto in una posizione anticipata, vuol dire che voglio dare una sottolineatura particolare, non la Gerusalemme, ma che è la Gerusalemme che viene data, non la Gerusalemme conquistata. È la Gerusalemme che mi viene da Dio, è quella nuova entità che non è una conquista della mia bravura, ma che è un dono che mi viene offerto. Allora, questa Gerusalemme, che è la Gerusalemme chiamata qui, viene di lassù, dice Eleutera estin, è libera. Perché è libera? Ma perché è la Gerusalemme generata da Cristo, dall'amore, dal dono totale di sé, capite? E questa è madre nostra, ecco, capite? Là si parlava della Gerusalemme, che parlava dei suoi figli, come dire, non sono nostri fratelli, sono i figli della vecchia Gerusalemme, questi sono stati generati nella schiavitù e rimangono. Ma noi ormai, capite che San Paolo adesso ha cambiato soggetto, no? Avete visto come era cominciata, versetto 21? Ditemi, voi che volete essere sotto la legge, quindi siamo alla seconda persona plurale. Adesso siamo alla prima persona plurale, noi. Paolo si mette dentro anche lui. Prima dice ai Galati, ditemi. Poi parla dei figli della schiava, loro, terza persona plurale. Adesso parla della seconda persona plurale, prima persona plurale, scusate. Noi, siamo un noi. Vedete che ha cambiato tutto il... San Paolo cambia il ragionamento. Adesso si inserisce anche lui. Noi che siamo cristiani. Quindi, è questa, dice, e questa è madre nostra. Quindi noi siamo ormai figli liberi della donna libera, che è la Gerusalemme nuova. E è scritto infatti, e qui Paolo cosa fa? Cita il profeta Isaia. E quindi se la Gerusalemme antica, la vecchia Gerusalemme, la Gerusalemme di ora, lui la chiama così, no? La Gerusalemme che continua ancora a volere la circoncisione, la legge, eccetera, genera figli che sono schiavi, perché? Ma perché trasmette ai figli la sua condizione, e Paolo vuol dire, ma volete essere schiavi anche voi? Ma guardate che voi siete già liberi, voi siete già stati liberati da Cristo. E poi aggiunge quasi, vi ricordate come cosa aveva detto al versetto 21? Diceva, è scritto infatti, e qui riprende, è scritto infatti, gegraptai gar, è scritto infatti, è scritto ancora un passivo. Quindi chi l'ha scritto? Dio ha scritto questa cosa, no? Dio ha scritto, e l'ha scritto attraverso il profeta Geremia, Isaia, rallegrati sterile che non partorisci, e rompi, e grida, è bellissimo questo Rexon, è un esultare, no? Non puoi più tenere dentro la gioia, quindi comincia a saltare e rompere, no? E poi c'è un Boeson, Boison, che vuol dire grida, è proprio la parola boato, no? Boe, il verbo boeo, che vuol dire che poi deriva dalla parola italiana boato, no? Boison, grida, tu che soffri il parto. Chi è la donna che soffre il parto? È la donna che sta generando qualcosa di nuovo. Perché molti sono i figli dell'abbandonata, più di quelli di colei che ha marito. Cioè, chi è quella che ritiene di aver marito? Quella che ritiene di aver marito è la Gerusalemme di ora, che io sono a posto. Invece, quando Dio viene incontro a qualcuno, quando sei abbandonato, quando sei sterile, quando sei fallito, quando il deserto sembra non produrre nulla, è lì che Dio è sfidato. Già vi dicevo ieri, no? Che anche lì era una cosa che avevo letto, che mi aveva scioccato, ma diceva una cosa ovvia, come sempre. Fausti diceva: anche dei casi peggiori Dio si serve come strumenti della sua azione. E poi aggiunge: non è stato il peggio che ci potesse capitare l'aver messo in croce Dio? Eppure lui l'ha trasformato in salvezza per tutti e per sempre. Allora, è quando noi siamo tra i figli dell'abbandonata, quando siamo tra i falliti, che il Signore può fare finalmente qualcosa. Perché Dio non ha bisogno di quelli che riescono, se la fanno già da soli, ma sono gli ultimi che hanno bisogno, sono gli ultimi che lui viene a salvare. Ha abbassato i potenti dai troni, ha innalzato gli ultimi. E qui, e quindi, sono molti i figli dell'abbandonata più di quelli di colei che ha marito. Ora, molti, ancora una volta c'è un po' là, nel greco, nell'ebraico sicuramente c'è la moltitudine. I figli sono una moltitudine, cioè, finalmente, nella profezia di Isaia, questa Gerusalemme definitiva, ricordate, escatologica non vuol dire futura, una Gerusalemme, io preferisco usare definitiva, perché parlare di escatologica qualcuno magari pensa che la scatologia sia qualcosa, no, non riguarda il futuro, riguarda un presente che c'è già ma che è in sviluppo, e quindi è definitivo, nel senso che quando una donna è incinta è una cosa definitiva, perché? Ma è in sviluppo, perché il figlio non è ancora nato. In effetti parla della donna che sta partorendo, la donna che deve partorire, no? È la donna che partorisce, che deve partorire ancora incinta, se lo ha già partorito. Quindi vuol dire che noi, la nuova Gerusalemme, la Gerusalemme di Dio, è un qualcosa che sta crescendo poco a poco. Anche qui c'è un eis, no? Anche se non è scritto, però parlando di partoriente, di colei che sta partorendo, c'è implicito questa preposizione eis, è un verso la nascita, no? Ora, mentre l'altro è verso la schiavitù, la nuova Gerusalemme è piuttosto verso la vittoria, verso la nascita, e quindi noi siamo già, perché? Ma perché Dio è così, questa Gerusalemme nostra madre è una dimensione che si sta realizzando pian piano, e che ci viene data gratuitamente senza bisogno di sottomettersi alle osservanze legali. E la Gerusalemme di lassù è la realtà finale, è la nuova creazione inaugurata dall'evento della risurrezione e che viene partecipata ai figli di Dio, generati per mezzo del dono del battesimo che ci dona il soffio. Vi ho detto l'altra volta che io piuttosto che spirito preferirei chiamarlo soffio, perché il soffio esprime la vita, no? Perché lo spirito, a parte che ci fa diventare la grappa anche lo spirito, però comunque, lo spirito è soprattutto, perché è la ruah, no? È il soffio di Dio, cioè dire che lo Spirito Santo è il soffio di Dio, vuol dire che è la vita stessa di Dio in noi, ed è più, secondo me, è più reale, perché purtroppo i temi, cioè il modo di dire, i nostri modi di dire sono molto standardizzati e legati un po' a traduzioni vecchie. Forse io penso che bisogna arrivare a avere il coraggio di traduzioni nuove che possono raggiungere meglio noi cristiani, perché io se penso allo Spirito Santo come un soffio, mi fa respirare, capite? Mi fa sentire il respiro stesso di Dio, mi fa sentire dentro la vita stessa di Dio una vita nuova. Dire Spirito è qualcosa che aleggia un po' così, no? Come qualcosa di certe nuvole che ci sono in giro, bianche, no? Che si inciampano nelle cime dei monti, no? Famosa poesia che ho studiato quando ero alle elementari, la nuvola che inciampa nel campanile, no? Lasciami con questa banderuola, mi strappi tutti, mi strappi tutta, sono rimasti sola. È la nuvoletta che si lamenta perché è inciampata nella banderuola del campanile, no? E allora dice il campanile: lasciami con questa banderuola, mi strappi tutta, sono rimasta sola. Le altre nuvole sono già scappate. Adesso non mi ricordo più. Prima che lo vedo adesso, metto il versetto su internet, probabilmente trovo di chi era questa poesia. Forse Renzo Pezzani. Allora c'erano molte poesie di Renzo Pezzani, che adesso probabilmente è un illustre sconosciuto, ma allora sui libri di lettura delle elementari andava per la maggiore. Ecco, mi fa venire un po' in mente così lo Spirito, no? Questo flusso un po' mezzo nuvoloso, quando sei in mezzo alla nebbia, è lo Spirito. No, lo Spirito non è questo. Lo Spirito è proprio il soffio, è il vento. Ricordate che quando Gesù parla dello Spirito Santo a Nicodemo, terzo capitolo di Giovanni, parla proprio di vento e quindi di soffio, il soffio del vento. E il vento non lo puoi prendere, va di qui e va di là. È questa vita di Dio che è libera, che è eleutera, proprio è libera. È questa libertà, questa eleuteria di Dio che arriva dove vuole. È questo spirito della libertà creativa di Dio. È bellissimo, capite? Allora Gerusalemme Nuova ha dentro tutto questo. Allora quando tu hai questo, allora sei già nella novità di Cristo e sei generato già per mezzo del dono del soffio. E quindi è chiaro che Paolo può parlare della Gerusalemme di lassù come di una realtà che attraverso la sua maternità rende attuale la partecipazione dell'uomo all'ambito definitivo, escatologico. E in questo senso è chiaro che tocca una dimensione ecclesiologica, cioè la nostra dimensione, il nostro essere Chiesa. Che cosa vuol dire essere Chiesa? Vuol dire far parte di questa nuova Gerusalemme, vuol dire essere già figli, essere già nella grande famiglia di Dio. Certo, non lo vediamo ancora, però è come in enigmate, dirà Paolo, ma è già un essere dentro. Quando una donna è incinta, il bambino c'è già, deve solo essere generato, ma c'è già, non è che dire, ma veramente non c'è, ma come non c'è? Cioè sì, deve essere solo generato, quindi c'è questa Gerusalemme, è una Gerusalemme, in effetti come la presenta San Giovanni la nuova Gerusalemme? Come una donna incinta pronta a partorire, no? La donna vestita di stelle, eccetera, cos'è? La nuova Gerusalemme, che è il simbolo di Maria se volete, ma inizialmente è la nuova Gerusalemme, è la comunità nuova che Dio ha generato, ecco, capite? Domando a Dio ciò che desidero e voglio, che cosa desidero, che preghiera fa scaturire dentro di me questa parola di Dio che secondo me è molto bella, cioè il pensiero, no? Cioè, vedete come Paolo è ricchissimo, se noi lo leggiamo in maniera sbadata ci perdiamo, ma se cominciamo a leggere magari parola per parola quello che lui ci suggerisce, credo che magari facciamo delle scoperte interessanti. Ecco, e allora io credo che è importante proprio arrivare a gustare queste cose e dire: Signore, che consapevolezza ho io di essere veramente libero? Che consapevolezza ho io che è la mia fede, il mio abbandono totale a te che mi salva, non le cose che faccio, non le cose che metto in atto, che consapevolezza ho io di essere già in una fecondità definitiva, qualcosa che non è ancora da farsi, ma hai già fatto perché l'hai già fatto tutto tu, io devo soltanto permettere che si sviluppi. Certamente ecco, il ragionamento di Paolo è un ragionamento che poteva risultare scandaloso per gli israeliti, perché mai più un israelita avrebbe detto che la Gerusalemme è schiava. In effetti, ricordate, a me rievoca un po' il discorso di Gesù nel Vangelo di Giovanni, no? Noi non siamo schiavi di nessuno, dicono i giudei, no? Come puoi dire che tu ci renderai liberi? Noi non siamo mai stati schiavi. E Gesù, avevano evidentemente poca memoria, perché erano stati schiavi in Egitto, poi erano schiavi della legge, e Gesù dice, se chi è figlio rimane sempre nella casa, lo vedremo dopo, ma lo schiavo non rimane nella casa. Ricordate la parabola dei due figli? Qual è il figlio che ritorna? Quello che sembrava lontano. Qual è il figlio che non vuole entrare in casa? Quello che era in casa. Vedete che tutto è ribaltato. Vedete com'è strano. Noi crediamo di essere dentro. Sarà sicuro che siamo dentro? Sei così sicuro di non essere... guarda che quelli che tu stai disprezzando perché dici, ma quelli lì, guarda che disordine di vita, che disastro, che disgrazia. Che ne sai tu? Magari questi sono più dentro di te. Perché essendo gli ultimi, Dio li ha già raccattati e li ha già presi in braccio. E tu che ti senti già a posto, che ti senti il figlio che ha lavorato, che ha fatto. Ricordate che il secondo figlio, quello rimasto in casa, non dice mai una parola di figliolanza. Parla di ti ho servito, cioè fatto lo schiavo. E allora, quale è più figlio? Il primo che torna e che viene rivestito dall'abito o l'altro che si lamenta di non aver avuto neanche il capretto da far fuori con gli amici, che in realtà il capretto era il sacrificio era il sacrificio che era consentito agli schiavi. Quindi senza accorgersi, questo figlio domanda al padre il capretto dello schiavo. E noi siamo un po' così qualche volta, no? Non so se fate le debite, tirare un po' di conseguenze. Certamente metterci nella preghiera e dire al Signore grazie per quello che mi stai dando, grazie perché mi stai portando poco a poco alla libertà, grazie perché stai cambiando il mio cuore, grazie perché mi hai inserito in questa Gerusalemme nuova, perché tutto è già cominciato.